quando a fine dicembre a Milano nel 1961, un po' prima di Natale, fu fondata la prima etichetta discografica indipendente con il nome di Clan, poi associata al nome di Adriano Celentano, e si produsse poi pochi mesi dopo il primo 45 giri, non si pensava certo che da lì sarebbe partita la storia della musica indipendente. Quell'esperienza non durò molto, fu assorbita poi da case discografiche più importanti, ma fu, come dire, una sorta di prima fiamma accesa per fare capire che era possibile anche nel nostro paese, ben 50 anni fa, e questo celebriamo, poter produrre la propria musica in modo autonomo ed indipendente. In realtà ci avevano provato e iniziato con successo prima a Torino i Dischi del Sole e i Cantacronache, che avevano iniziato con le loro canzoni folk di protesta che non riuscivano ad arrivare in alcun canale ufficiale dell'epoca. Ricordiamoci che le uniche modalità di diffusione allora erano quelli dei canali Rai, che non mandavano certo le canzoni di protesta, e quindi i 50 anni oggi devono essere ricordati perché devono ricordare in qualche modo i pionieri della storia della musica indipendente italiana, che nascono da questi due filoni: quello dell'ambito pop del Clan di Celentano, quello folk cantautoriale dei Cantacronache, al quale non può che essere aggiunto anche quello legato ai circuiti alternativi dell'epoca, i cosiddetti night, dove andavano coloro che trasgredivano le regole dell'epoca, dove nacquero due artisti fuori dai giri sanremesi, che si conoscevano solo se si andavano a sentire live, ed erano Fred Buscaglione e Renato Carosone. Da lì passi in avanti ne sono stati fatti. Queste quattro puntate che ripercorrono il libro Indipendenti d'Italia, che io, Giordano San Giorgio, organizzatore del MEI, ho scritto a sei mani insieme a Federico Guglielmi e Enrico De Angelis per l'editrice Zona, ripercorre un po' tutta quella che è la storia della discografia indipendente italiana, focalizzandosi sull'epoca beat, dove esplosero i complessi e i 45 giri autoprodotti con successi addirittura regionali, dove si raccontano delle prime esperienze di produzione e distribuzione discografica indipendente su scala nazionale negli anni 70 con la cooperativa L'Orchestra degli Stormy Six, oppure la Cramps del genio Gianni Sassi, precocemente scomparso, che furono praticamente coloro che diedero vita ai primi gruppi rock nazionali come gli Area e Demetrio Stratos, solo per ricordare i principali, o anche Alberto Camerini e Eugenio Finardi. La storia poi della musica indipendente non potrà non attraversare l'epoca d'oro della Firenze Indie, con la storia dei Litfiba e del primo Independent Music Meeting organizzato dall'Arci, e di quel pugno di band che negli anni Ottanta cercarono di portare avanti il rock italico tricolore autoprodotto. C'erano allora i Bisca, i De Novo, gli Avion Travel, i Detonazione, i Negazioni, i Not Moving, pionieri veri e propri di quell'essere indipendenti che poi ha fatto sì che nascessero lì i germi della discografia indipendente che ancora oggi prosegue a produrre artisti come Massimo Volume, recentemente premiati all'ultimo MEI 2011. Al centro l'esplosione poi della discografia indipendente degli anni 90, quando con il movimento giovanile della Pantera i giovani decidono di riappropriarsi della parola e quindi di tornare a cantare in italiano attraverso le posse, il ritorno alla grande dei gruppi rock indipendenti con le prime etichette importanti che conquistarono fette di mercato significative, fino ad arrivare alla nascita del MEI e al successivo successo di mercato con gli indipendenti che conquistano il 25% del mercato, proponendo grandi nomi che oggi fanno la discografia ufficiale della musica italiana, come gli After Hours, i Baustelli, Subsonica, Caparezza e tanti altri, fino a 10 anni fa totalmente sconosciuti. Un'avventura entusiasmante fra successi e fallimenti, fra grandi vette e grandi problemi, come nel nostro paese il percorso musicale, che non ha mai, soprattutto indipendente, un percorso facile, ma che rappresenta il successo di questo percorso. Oggi, se molti artisti nazionali abbandonati dai major vogliono produrre, distribuire e far conoscere attraverso CD, DVD e live il loro prodotto, si devono affidare a quella filiera della musica indipendente, quel know-how di professionisti che si è costruito in questi ultimi primi 30 anni di discografia indipendente, quando una delle prime, la Materiali Sonori di San Giovanni Valdarno, fondò un'etichetta in un'epoca allora impensabile e che ancora oggi esiste, producendo e promuovendo band del territorio nazionale. Quattro puntate che quindi raccontano questa storia fino ad arrivare ai giorni nostri e ai social network, ma questa saranno altri a raccontarla.
May, meeting degli indipendenti e Audiocop presentano 50 anni di musica indipendente, prodotto da Protosound Poly Project.
Bentornati, 50 anni di musica indipendente, seconda puntata, e insieme a me ancora Alessandra Diodoro.
E ciao Giulio, e ciao a tutti gli ascoltatori che in questo momento sono sintonizzati sulla nostra frequenza. Allora Giulio, come va?
Bene.
Dopo la prima puntata, come ti senti? Come...
Guarda, mi sento benissimo, fra l'altro sono anche andato al mare.
Non si vede, sei bianco cadaverico.
Sono le luci, Alessandra, sono solamente le luci.
Mentre io sono bella, nera, abbronzata, uno splendore, un fiore.
Di cosa parliamo oggi?
Oggi parliamo della musica sempre italiana dagli anni 60 al 1977 ed è un momento importante per la musica italiana.
Sì, noi iniziamo con un fenomeno veramente importante, che è quello della nascita dei cantautori.
Sì, infatti fu creata nell'ambito della casa discografica RCA da Ennio Mellis e Vincenzo Micocci. Siamo nel 59.
Eh sì, perché... Fu coniato proprio questo termine, cantautore, perché altrimenti erano artisti che scrivevano le loro composizioni, ma non c'era ancora questo termine che li identificava proprio come cantautori.
Chi scrive e chi canta sono la stessa persona.
Sì, guarda, fra i primi cantautori noi possiamo tranquillamente ricordare Domenico Modugno, Edoardo Spataro, Ettore Petrolini, Rodolfo De Angelis,
Armando Gil, che c'è anche una piccola cosina carina da dire su
sì.
Armando Gil.
Armando Gil, infatti, lui scriveva i testi e le musiche delle sue canzoni e li faceva, e tutte queste sue composizioni le faceva precedere con questa dicitura: versi di Armando, musica di Gil, canta Armando Gil.
Mi piace, è originale, piace. Bravo Armando Gil, che ci ha lasciato tantissimi anni fa. Ma noi andiamo avanti ricordando che molti interpreti di allora, come anche Domenico Modugno, diciamo che scrivevano e prendevano spunto anche da fatti di cronaca. Infatti il vecchio Frac prende spunto appunto da un fatto di cronaca. Se ti ricordi bene, ai tempi, nel 55 mi sembra, ci fu la notizia del suicidio del principe Raimondo Lanza di Trabia e da lì prese spunto il vecchio Frac.
Sì, anche un'altra canzone, un'altra composizione di Domenico Modugno, Come lupisci spada, nasce da una storia vera che è stata letta su un giornale.
E non possiamo dimenticare Luigi Tenco, vero Giulio?
Assolutamente no.
Cantatore importante, che è stata una figura importante, è stato anche un attore, ha preso parte anche in piccoli film firmati da Luigi Salli e Piacentini.
Quello era il periodo in cui si componevano delle canzoni e poi queste canzoni diventavano anche dei film. Era, diciamo, l'inizio di questo fenomeno.
Di Luigi purtroppo dobbiamo ricordare che scompare nel 67 dopo il Festival di Sanremo. Durante il Festival di Sanremo viene trovato morto nella sua camera d'albergo dalla sua allora fidanzata, diciamo, Dalida. E su di lui, su questo suicidio, si raccontano tante cose. Però non possiamo dimenticare Luigi Tenco come figura importante della musica italiana. Viene omaggiato infatti da artisti del calibro di Nicola Di Bari. E poi ricordiamo il premio.
Beh sì, il premio Tenco, che si tiene ogni anno a Sanremo, che è una delle grandi manifestazioni in cui la musica d'autore la fa da padrona.
E di Luigi Tenco noi ascoltiamo Lontano, Lontano.
E lontano, lontano nel tempo, qualche cosa negli occhi di un altro ti farà ripensare ai miei occhi, i miei occhi che t'amavano tanto. Sorriso sulle labbra di un altro, troverai quella mia timidezza per cui
Oh, cara Alessandra, devi sapere che questa prima generazione di cantautori è influenzata principalmente dalla chanson française, dalla canzone francese.
E dalla musica popolare italiana, visto che lo so.
Brava, però ci sono altri cantautori che cominciano a fare delle cose un po' più particolari.
Io so Dalla, Guccini, Roby Crispiano,
sì.
Sono influenzati dal beat, sicuramente, però inizia una vera e propria scia di cantautori.
Sì, loro hanno un po' delle... cantautori di nicchia, hanno dei temi che seguono, insomma, hanno... qualcosa di personale.
Sì, bisogna anche ricordare che alcuni cantautori, naturalmente si parla d'amore, si parla di amicizia, ma viene utilizzata la canzone anche per scopi politici, sociali. Si diffonde un cantautorato sicuramente impegnato.
Eh sì, non bisogna dimenticare che queste cose si agganciano al cantacronache di cui noi abbiamo parlato,
nella prima puntata.
Facciamo un'altra pausa, io andrei ad ascoltare questo Gian Pieritti con una canzone che si intitola Il vento dell'est.
Quando il vento dell'est mi porterà il profumo dei capelli suoi, io guarderò verso il vento dell'est e mi ricorderò che l'è andata di là. Quando il vento dell'est si fermerà e la neve verrà a posarsi su noi, se sarà di con te, fai che non pianga mai, che non abbia mai freddo, che non soffra mai più. Fa che i suoi capelli siano sempre più lunghi, perché solo così è più bella che va. Quando il vento dell'est.
E questo era Gian Pieritti con Il vento dell'est.
Bella, sì, mi è piaciuta.
Un altro cantautore e pioniere di questo periodo.
Grazie a Gian Pieritti, ma sicuramente grazie anche a tutti i cantautori che ad oggi, alcuni che sono nati proprio in quegli anni, continuano a cantare, sono ancora musicisti in piena attività, come per esempio De Gregori,
come Antonello Venditti, come Edoardo De Angelis, come Giorgio Locascio.
Cantautori importanti della scena italiana. Bisogna ricordare che molti si sono esibiti in un posto ben preciso di Roma.
Eh sì. Io dovrei dire l'indirizzo di questo posto, via Garibaldi, nel quartiere romano di Trastevere.
Sì, parliamo del Folk Studio.
Eh sì, il mitico Folk Studio.
Sai, ti devo dire una cosa, Giulio, se non so se lo sai, nel Folk Studio, nel 62, si esibisce, indovina un po'?
Forse Bob Dylan.
No, lo sai.
No, però vorrei dire un'altra cosa, che questo posto non nasce proprio come un club dove si suona dal vivo, ma è lo studio di un pittore e di un musicista afroamericano a Roma.
Diciamo che a quei tempi sicuramente l'Italia aveva un respiro molto internazionale, soprattutto Roma, e lì c'era un vero e proprio centro culturale, un centro di scambio e di evoluzione, e sicuramente all'avanguardia per quegli anni in Italia.
L'hai detto prima, si esibì al Folk Studio proprio lui, Bob Dylan.
Sì, si racconta che ci fossero 15 persone davanti a Bob Dylan.
In effetti, dice Giancarlo Cesaroni, che poi è il futuro gestore del Folk Studio, dice: quella sera sicuramente non erano presenti più di 15 persone ad ascoltare un ragazzo giovanissimo che portava poi un nome importante, porterà un nome importante per la storia della musica.
Lui, il menestrello della musica, ma noi anche avevamo i nostri menestrelli.
Sicuramente, uno di questi è Francesco De Gregori.
E di lui vogliamo sentire Niente da capire.
Le stelle sono tante, milioni di milioni, la luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida, seduto o non seduto faccio sempre la mia parte, con l'anima in riserva e il cuore che non parte. Però Giovanna io me la ricordo, ma è un ricordo che vale 10 lire, e non c'è niente da capire. Mia moglie ha molti uomini, ognuna è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce, ha un cuore da fornaio e forse mi tradisce. Però Giovanna è stata la migliore, ma è un ricordo che vale 10 lire e non c'è niente da capire.
E lui era il fantastico Francesco De Gregori con Niente da Capire.
E niente da capire, ma invece noi dobbiamo capire quanto fosse importante il folk studio in quegli anni, vero Giulio?
Ma sicuramente. Proprio nella seconda metà degli anni 60 nacque anche un gruppo all'interno del folk studio. Si chiamavano i The Folk Studio Singers.
Sì, era un gruppo importante dal punto di vista musicale, perché probabilmente è uno dei più importanti gruppi gospel in Italia in quegli anni. Partecipa anche al Festival delle Rose nel 1967 e poi nel 1970 il folk studio non si ferma qui. Perde il suo fondatore originario e arriva il signor Cesaroni e nasce l'etichetta del folk studio, che dà il Natale al grande Mimmo Locasciulli, che salutiamo. Ciao Mimmo!
Mimmo Locasciulli e Corrado Sannucci.
Oh, la musica italiana sta avendo veramente una grande evoluzione. Si parla di cantautori, si parla di jazz, di musica popolare, e comincia ad affacciarsi lui.
Un cantautore romano?
Sì, proprio lui, con gli occhiali Ray-Ban.
Ha suonato anche con Francesco De Gregori al Folk Studio?
Sì, si tratta proprio di lui. 1, 2, 3.
Antonello Venditti.
Sì, è proprio lui, Antonello Venditti, il papino di Grazie Roma. Ah, naturalmente Giulio, anch'io oggi intonerò una canzone per te. Come
ok, è arrivato
la puntata. Grazie
Roma. È arrivato
Roma,
il momento drammatico
che
della trasmissione.
Mi fai piangere, abbracciati ancora.
Facciamo una cosa, Alessandra.
Volevo salutare Antonello Venditti, che ne ho nel cuore, è uno dei miei cantatori preferiti. Ciao Antonello, e di lui ascoltiamo, per risparmiare le orecchie di Giulio, che dovete vedere,
e anche
come
dei nostri radioascoltatori,
che salutiamo naturalmente. Dovete vedere come in questo momento ha tutte le mani attaccate alle orecchie per sentire la mia fantastica voce, per non sentire la mia fantastica voce. E di Antonello Venditti invece sentiamo Compagno di scuola.
Davanti alla scuola tanta gente, otto e venti, prima campana e spegni quella sigaretta, e migliaia di gambe, di occhiali, di corse sulle scale, le 8:30, tutti in piedi, il presidente, la croce, il professore, che ti legge sempre la stessa storia, nello stesso modo, sullo stesso libro, con le stesse parole. 40 anni di onesta professione, ma le domande non hanno mai avuto una risposta chiara, e la Divina Commedia, sempre più commedia, al punto che ancora oggi io non so se Dante era un uomo libero o un fallito, un servo di partito. Un servo di partito.
Oh, questo era Antonello Venditti, che salutiamo. Ciao Antonello, uno dei miei cantatori preferiti, Giulio.
Ma cambiamo decisamente argomento.
Sì.
Esaminiamo un fenomeno importantissimo.
Sì, quello dell'autoproduzione e dell'autodistribuzione. E se io ti dico Stormy Six, tu cosa pensi?
A una marca di un detersivo?
No. Parliamo a un bellissimo gruppo proprio degli anni 60 che si è costituito, nasce proprio nel 65 e mi sembra che si sia poi sciolto agli inizi degli anni 80.
Sì, credo nell'83.
Una data del genere. Gli Stormy Six, ma chi erano questi Stormy Six?
Era un gruppo musicale fondato nel 1965 da Giovanni Fabbri con Alberto e Giorgio Sant'Agostino, che riprendevano un po' le musiche impegnate. Infatti al suo interno troviamo ancora dei testi di Fausto Amodei, di cui abbiamo parlato nella cantacronache.
Abbiamo parlato nella prima puntata. Sì, sicuramente facevano anche una musica, una canzone, diciamo, impegnata, e non erano persone così, non erano troppo leggeri, possiamo dire in questa maniera.
Esatto.
E loro escono con un'etichetta indipendente.
Sì, loro escono con un'etichetta indipendente che si chiama Bluebell.
La Bluebell è una casa discografica, per chi non lo sapesse, vorrei un pochettino informare gli ascoltatori, che nasce proprio nel 59 e aveva sede a San Vittore, in via San Vittore 45. Che tu ne fai, Giulio, dove si trova via San Vittore 45?
C'è il carcere, Alessandra.
Salutiamo tutti gli ospiti del carcere di San Vittore che magari ci ascoltano. E la Bluebell farà parte di quel gruppo di produttori associati,
che vede la partecipazione anche della Mini Rec e della Bell Disc.
Parliamo del 69, ci stiamo avvicinando agli anni 70. Beh, io devo dire che uno dei fondatori degli Stormy Six è il grande e importantissimo Franco Fabbri.
E sai che cosa facciamo, Alessandra, ora?
Non lo so, cosa facciamo?
Noi prendiamo Giulio, il nostro bel telefono, facciamo dei bei numerini ed intervistiamo l'amico Franco Fabbri.
È in linea? Ciao Franco!
Ciao Franco!
Ciao, buonasera.
Allora Franco, noi stiamo parlando in questa puntata di questo periodo storico della musica italiana, di questi 50 anni di musica italiana che l'hanno caratterizzata, e siamo arrivati a un punto in cui parliamo degli Stormy Six e dell'orchestra. Ci vuoi parlare un po' di questo periodo e di questo fermento?
Sì, l'orchestra è stata una delle prime etichette indipendenti italiane, è stata fondata ufficialmente nel 1975, ma era già attiva alla fine 1974, e nacque come una organizzazione soprattutto di gruppi musicali, di vari generi musicali, che erano attivi nel nord Italia, in particolare a Milano, in quel periodo, e che avevano trovato utile, oltre che necessario, collaborare per le loro attività, sia di produzione di spettacoli, di concerti, che poi di produzione discografica. La produzione discografica in realtà non era prevista come primissima attività dell'orchestra, ma poi divenne immediatamente molto importante, perché uno dei gruppi fondatori di questa cooperativa, cioè gli Stormy Six, che aveva un contratto con una delle case discografiche, delle major allora italiane, stava realizzando un album importante e problematico che la casa discografica non aveva molta intenzione di pubblicare, per ragioni politiche, artistiche, insomma, varie. E quindi improvvisamente si aprì questa possibilità per l'orchestra di diventare l'etichetta che distribuiva questo album degli Stormy Six, che poi forse il più noto, si intitolava Un biglietto del tram, contiene alcune delle canzoni più famose. E quindi da lì nacque una produzione che arrivò a una cinquantina di album nel corso degli anni, includendo oltre agli Stormy Six il gruppo folk internazionale, che era il gruppo di Moni Ovadia, alcuni dei protagonisti del jazz d'avanguardia italiano dell'epoca, alcuni cantautori, insomma molte cose che finirono su disco proprio perché eravamo riusciti a metterci insieme.
Il fatto di essere passati da una casa discografica importante a una cooperativa, un'etichetta indipendente, oltre sicuramente aver conquistato una libertà maggiore di creatività, ha invece limitato la diffusione del lavoro, della musica degli Stormy Six?
Ma in realtà no, bisogna dire che quelli erano tempi molto particolari, per cui noi avevamo puntato soprattutto a vendere i dischi attraverso i canali che allora stavano nascendo, che erano quelli delle librerie, delle feste, dei festival e così via. dove viceversa le case discografiche tradizionali facevano molto fatica, certo, a entrare. Quindi noi riuscimmo in questo modo a raggiungere il nostro pubblico là dove si trovava, pur tentando, questo è stato un aspetto importante e anche difficile, di avere una distribuzione regolare nei, nei negozi di dischi, senza la quale sarebbe stato comunque difficile sopravvivere.
Certo, e questo infatti va a dimostrarmi e mi fa vedere che fondamentalmente poi le cose non sono cambiate, perché anche oggi siamo arrivati in un momento storico in cui il disco non si vende più, ci deve essere nelle rivendite tradizionali, ma non si vende più nel negozio, ma si vende nei concerti, bisogna suonare tanto per vendere i propri dischi.
Infatti, del resto credo tutti noi, ma in particolare gli Stormy Six, abbiamo finanziato tutte le nostre produzioni degli anni 70 e dei primi anni 80 vendendo i dischi ai concerti, ne vendevamo a decine,
certo.
E quindi, e fra l'altro, questo forse è un aspetto, un dettaglio tecnico che non interessa molto gli ascoltatori, ma è che è veramente importante. Noi avevamo la proprietà industriale del prodotto, quindi facevamo stampare i dischi e ci costavano il costo effettivo del prodotto industriale, quindi quando li vendevamo ai concerti guadagnavamo parecchio.
Parliamo invece del lato artistico degli Stormy Six, che genere facevano allora e come si collocavano nel panorama musicale?
Gli Stormy Six erano nati come uno dei gruppi beat degli anni 60, si erano formati nel 65 e 66, furono uno dei gruppi di spalla dei Rolling Stones nella prima tournée italiana del 67 e bene o male si confrontavano con quel tipo di musica lì, con le band di rhythm and blues o influenzate da rhythm and blues inglesi, quindi Rolling Stones, Animals, Them, Moody Blues e così via. E poi però avevano subito una lenta trasformazione, anche dei cambiamenti di formazione, ed erano diventati qualcosa di diverso, finché nel 71-72 non realizzarono un album abbastanza insolito per quell'epoca e direi ancora oggi nel panorama della discografia e della produzione italiana, perché era un concept album basato sulla storia dell'Unità d'Italia. Iniziava con una canzone intitolata Garibaldi, che parlava dell'impresa dei mille, e proseguiva con una serie di canzoni che si occupavano dei fenomeni del brigantaggio, delle ribellioni, dell'Italia meridionale, insomma un po' delle cose di cui si tratta nell'ultimo film di Martone che si è visto, noi credevamo, in tempi abbastanza recenti. Era del resto anche l'epoca di un altro film molto importante, che era Bronte, cronaca di un massacro di Florestano Vancini, quindi erano idee che circolavano allora. Lo stile di quell'album era un po' fra il folk rock americano e gli inizi del progressive, che poi erano cose abbastanza confinanti tutto sommato, e quelli sono gli Stormy Six che acquistano poi con la loro casa discografica un certo prestigio, tale per cui quando due anni dopo si pone il problema dell'album che doveva essere il seguito di questo, cioè un album che si occupava della storia d'Italia, ma non più dell'unità, ma della resistenza. E a quel punto lì il progetto c'era, le canzoni erano già pronte, la casa discografica, una delle major italiane che aveva, che so, Ornella Vanoni, Gilda Giuliani, Mattia Bazzar, eccetera, è un po' scettica di avere anche un gruppo che facesse canzoni di quel tipo, e questo però aprì la strada poi alla produzione indipendente.
Bene Franco, noi purtroppo ne abbiamo poco di tempo a disposizione, ma ti ringraziamo veramente tantissimo di aver partecipato a questa trasmissione, a questa puntata, e non facciamo altro che ringraziarti e salutarti.
Grazie a voi.
Oh, e salutiamo il nostro Franco Fabbri. Mi piace ascoltare queste persone che fanno parte di una generazione diversa dalla mia. Naturalmente non, Giulio c'era in pieno in quegli anni, però io non parliamo di una musica indipendente, una musica importante di protesta, gruppi, sicuramente c'era più fermento. Che dici, Giulio, in quegli
anni? Ma sicuramente c'era tanta voglia di fare cose nuove.
Sì, musica, musica, musica.
E di dire, soprattutto con la musica, delle cose importanti.
Beh, sicuramente l'approccio con la musica, l'industria musicale è cambiata, però gli anni 70 sono importanti perché, come abbiamo detto prima, si parla di autodistribuzione, ma soprattutto di etichette indipendenti, e vogliamo ricordare la Cramps.
Sì, la Cramps fu una delle etichette indipendenti più importanti nate in quel periodo.
Sì, nel 72 da Milano, naturalmente la capitale della musica in quegli anni, da Gianni Sassi e da un altro socio importante come Sergio Albergoni. Devo dire che la Cramps pubblica probabilmente il primo album dei giganti, se non ricordo male, Terra in Bocca.
Sì, è un disco d'esordio, passato un po' in sordina.
Sì, comunque anche probabilmente la censura l'ha punito, perché si parlava di mafia, era quasi un atto... un album coraggioso.
Sì, e la Cramps comunque si interessa anche di altri generi musicali, specialmente di jazz rock, come gli Arti e Mestieri, come i Venegoni e Company.
E soprattutto si avvicina a gruppi che abbracciano un genere che in quegli anni comincia a spopolare nell'underground musicale italiano. Lasciamo la suspense.
Ma sì, guarda, continueremo a parlare di Cramps, però ora ci ascoltiamo uno di questi gruppi. Loro sono gli Area e la canzone è
Giro Giro Tondo. Oh, bella.
Sì, bella.
Atmosfera.
Atmosfera al 100%.
Un brano pieno, pieno, pieno. Cramps, l'etichetta, voglio continuare, Giulio, non dimentichiamo che scopre, o meglio dire, abbraccia altri tipi di cantatori, un pochettino più sperimentali.
Eh sì, possiamo fare il nome di Alberto Camerini e Claudio Rocchi.
Non solo, non voglio solo ricordare Eugenio Finardi. Beh, forse non tutti non sanno che il suo inizio è quasi rock, hard rock.
Eh sì, infatti lui scrive le sue canzoni addirittura in inglese.
Sì, sì, ricordiamo infatti il suo primo 45 giri, Stesi, se non vado errata, che è un brano che probabilmente sarebbe ancora all'avanguardia d'oggigiorno.
Sì, poi decide di passare in italiano proprio con la spinta di Cramps, Gianni Sassi e di Sergio Albergoni. Decide di passare in italiano con testi impegnati e ideologici.
E arriva al successo grazie alla radio e musica ribelle.
Hanno 18 anni e si sente tanto sola, ha la faccia triste e non dice una parola, tanto è sicura che nessuno capirebbe, e anche se capisse di certo la tradirebbe, e la sera in camera prima di dormire.
legge di amore e di tutte le avventure dentro nei libri qualcun altro scrive che sogna la notte ma che di giorno poi non vive. E ascolta la sua cara a radio per sentire un po' di buon senso, la voce piena di calore e le strofe languide di tutti quei cantanti con le facce da bambini e con i loro cuori infranti. Ma da qualche tempo è difficile scappare, c'è qualcosa nell'aria che non si può ignorare, dolce ma forte e non ti molla mai.
Diciamo ancora qualcosa della Cramps.
Beh sì, la Cramps ha un fisiologico
declino.
E nel 1990 però il suo fondatore Gianni Sassi fa una comunicazione alla stampa e dice: io voglio riportare la Cramps sul tetto delle etichette indipendenti.
Così non avverrà in verità. Infatti la Cramps non tornerà in auge, comunque non verrà ripristinata. Sicuramente bisogna ricordare che comunque dopo la morte di Gianni Sassi e di Franco Mamone passa ad Alfredo Tisciocco.
Sì, è un musicista e un animatore culturale che era molto vicino a Gianni Sassi, e lui riprende in mano questa etichetta e continua a ripubblicare le hit degli Area.
L'importante però è dire che la Cramps diventa precursore, diciamo, un esempio per delle etichette indipendenti. Diciamo che il nonno o padre molto anziano delle etichette indipendenti è un esempio.
E abbiamo con noi al telefono Alfred Tisciocco. Ciao Alfred.
Benvenuto.
Buonasera a tutti.
Allora Alfred, io ti faccio qualche domanda proprio per inquadrare un po' quello che fu il periodo storico della nascita della Cramps come etichetta indipendente, che è nata nel 72. Ecco, ci puoi parlare un attimino di questo periodo?
Sì, per quello che posso dirvi, perché non essendo ancora nato, ecco, in quel periodo però da storico, ma più che storico direi archivista, ecco, direi che gli anni 70 rappresentano sicuramente un grande momento importante di fermento culturale nel nostro paese, un periodo molto, come si dice, prolifico, non solo dal punto di vista musicale. Infatti ricordiamo che soprattutto negli anni 70 nasce il movimento, diciamo così, progressive italiano, ecco, il genere musicale progressive si consolida, ecco, dalla fine degli anni 60 per tutti gli anni 70 poi, ma diciamo molto prolifico come periodo anche per quel che riguarda l'arte in generale, cioè si allargano i confini dell'arte tradizionalmente intesa con diciamo, un forte interesse, una forte spinta anche verso le correnti di derivazione più avanguardista, mm-hmm, che partono da oltreoceano o da altre parti d'Europa e vengono, diciamo, poi ad esprimersi appunto negli anni 70 anche e soprattutto attraverso la Cramps di Gianni Sassi, Deus Ex Machina, appunto di quello che potremmo definire un vero e proprio movimento culturale, ecco. Quindi diciamo che non è sbagliato definire la Cramps come l'etichetta della musica totale, come usiamo sempre definirla noi, perché si passa da opere come Herbert Nesfrey degli Area a diciamo John Cage, l'album omonimo incluso nella collana Nova Musica, ecco, due opere che sembrano essere, diciamo, all'apparenza antitetiche, ma che dimostrano come in realtà la Cramps sia stata rivoluzionaria e sicuramente innovativa nel periodo, sicuramente in anticipo sui gusti e sulle conoscenze nel senso più ampio, diciamo, del termine. Infatti se ci pensiamo, da una parte gli Area si rivolgono per lo più a quello che è il messaggio sociale, dall'altra invece, diciamo, John Cage si spinge più verso la ricerca del suono, come entità relativa, ecco.
Certo.
Quindi diciamo che questa ambivalenza è dovuta alla capacità, al merito sicuramente, ripeto, della figura di Gianni Sassi, di aver saputo conciliare queste diverse sensibilità musicali e queste diverse forme, questa diversa forma mentis, ecco, l'una dall'altra in un unico coro, quindi che interagiva anche tra di loro, ecco. E questo rappresenta sicuramente anche la ricchezza del catalogo.
Certo.
Sì, questo diciamo, quindi la Cramps in un certo senso, per la capacità di affrontare più generi musicali che ritroviamo appunto all'interno del catalogo discografico, rappresenta per certi versi, se vogliamo, un po' lo specchio del decennio musicale che va dagli anni 80 e fino ai primissimi anni 80, ecco.
Oh, poi diciamo che la Cramps si evidenzia anche perché ha delle caratteristiche comuni per tutte le pubblicazioni, carattere in corsivo, il tecnico del suono viene chiamato meccanico del suono. Beh, sono tutti i particolari che caratterizzano proprio l'etichetta.
Beh, diciamo che la Cramps nasceva diciamo in una concezione simile a una Factor. Cioè, i progetti erano frutti di quello che oggi si usa a definire brainstorming, se vogliamo, no? Dove ognuno dei soggetti, ognuna delle persone che veniva coinvolta rappresentava punti di ispirazione per l'altra. Io,
certo.
Parlando anche con i protagonisti, gli artisti della Cramps, loro dicono appunto che si facevano delle lunghe riunioni affrontando argomenti, approfondendo temi di carattere sociale, sociopolitico, ecco, soprattutto perché c'era un forte interesse, chiaro, in quel periodo, lo sappiamo benissimo,
certo,
a tutte quelle dinamiche sociopolitiche. Non dico all'apparenza forse più di adesso, ma più che altro sicuramente in maniera diversa, ecco, l'interesse era diverso, era molto più profondo, ecco, quindi appunto tornando alla dimensione Cramps, diciamo che una factory dove c'era un collettivo, dove c'era comunque un direttore d'orchestra, ecco, per usare una metafora, che era appunto sempre Gianni Sassi, che approfittava di questi stimoli reciproci per far nascere appunto, ecco, nuovi messaggi innovativi, messaggio sociale appunto, e portare avanti anche una sperimentazione in campo musicale. Quindi diciamo che il tutto si configurava quasi come una catena di montaggio vera e propria, dove emerge l'importanza di tutte le figure, di tutti i ruoli nella creazione di una pubblicazione. Ecco, questo non dimentichiamolo.
Certo.
Quindi sicuramente il termine, ad esempio, meccanico del suono, che hai richiamato tu, evidenzia proprio ed enfatizza questo atteggiamento e l'imprescindibilità di ogni soggetto che ricopre il suo ruolo, quindi anche del meccanico del suono nel ruolo di tecnico del suono. Poi per altre scelte diciamo di carattere stilistico, di richiamare i corsivi eccetera, vi rimando al fatto soprattutto che la nuova intrapresa, ovvero la realtà che ha messo in piedi e ha dato vita al marchio, al catalogo Cramps, era un'agenzia di grafica pubblicitaria.
Certo.
Gianni Sassi era diciamo, un esperto di arti grafiche, e lo dimostra sicuramente la ecco, come hai sottolineato tu, con cui affrontava anche le parti di una pubblicazione, quindi anche la copertina.
Certo.
L'idea della collana d'avanguardia, nuova musica piuttosto che diverso, con degli elementi grafici che ricorrono, ecco, questo secondo me è innovativo se usato al fine di contestualizzare diciamo tutte le opere all'interno di un campo unico, ecco.
Certo.
Come giustamente hai sottolineato tu, sì, sicuramente.
La Cramps nasce nel 72, poi ha un declino, insomma la Cramps originaria muore, e nel 98 il catalogo discografico della Cramps passa a te. Oggi cos'è la Cramps?
Sì, beh, diciamo che i passaggi non sono così marcati, netti, ma
certo.
Non serve diciamo ora parlare dell'iter per cui ora stiamo gestendo noi come Cramps Music SRL, ci tengo a sottolinearlo che dopo decenni il catalogo Cramps torna a lavorare in parallelo alla società di edizioni che nasceva sempre nello stesso periodo, era la Cramps Music SRL, con dei soci diversi rispetto alla Cramps Records, ecco. Ricordate appunto che la Cramps Music SRL c'era Tasinato, ecco, piuttosto che altri, ecco. Quindi adesso diciamo che la nostra intenzione è quello di recuperare e riproporre il catalogo storico nella sua integrità e nella sua purezza.
Bene.
Cioè non ci teniamo a sottolineare il fatto che non escono artisti sotto marchio Cramps Records nello specifico, ma non perché non abbiano il merito gli artisti d'oggi, ma proprio perché la talmente diversa che non avrebbe senso contaminarlo. Mm-hmm. Cioè il valore di questo catalogo sta proprio nella sua integrità, mm-hmm. nel suo retaggio, ecco, quindi non nel suo valore commerciale o a livello di marketing. Certo. È chiaro che uno può dire sì, certo, mettere il marchio Kranz su una pubblicazione nuova potrebbe dargli una certa spinta, in realtà non è così. Certo. Non è assolutamente così, si rischia solamente di generare confusione e diciamo di ottenere l'effetto esattamente contrario sia per quel che riguarda il profilo del marchio Kranz sia per quello che riguarda anche il profilo dell'artista. Certo. Che ripeto, difficilmente oggi si può proporre un artista all'interno di un catalogo che nasce su delle precise istanze, diciamo, sociopolitiche, mm-hmm. su un preciso panorama, ecco, su un preciso periodo, talmente caratterizzato e talmente in connubio con l'evoluzione di questo periodo. Fu anche l'evoluzione del catalogo, che staccarlo da lì, estrapolarlo da lì, lo si deve fare sì per riproporlo più possibile nel suo valore storico, ecco. Certo. Quindi non calarlo, diciamo, in maniera così indiscriminata nell'attualità, ecco. Uh-huh. Poi chiaramente le dinamiche, diciamo, di distribuzione e tutto il resto sono quelle attuali, perché il linguaggio poi cambia. Certo. Chiaramente, ecco.
Secondo te, Kranz ha rappresentato un modello per tutti gli altri progetti indipendenti nati dopo Kranz?
Ma io credo, sono dell'idea che ogni esperienza debba avere il suo corso. Cioè, ripeto, l'esperienza della Kranz oggi è irripetibile perché cambiano appunto, ripeto, l'atmosfera, l'istanza sociopolitica, più che altro sociale. Sì, certo, vi si possono trovare delle analogie con diciamo la storia dei giorni nostri, ecco, con i giorni nostri, ma la scienza, se vogliamo, è anche un po' i moti dello spirito hanno sviluppato oggi altri paradigmi.
Certo.
Io penso che per qualsiasi realtà, ecco, l'esempio sì, avulso dai contenuti, sta nel fatto sì che la Kranz è riuscita a creare un linguaggio di comunicazione che è coerente, e questo è il vero valore di chi fa il nostro lavoro. Mm-hmm. Cioè, è importante ogni tanto fermarsi e riflettere su quale sia il proprio ruolo in una dimensione sociale, perché no, all'interno di un sistema economico, quale sia il proprio ruolo, quindi, e a volte mi chiedo perché la gente deve comprare i dischi della Kranz o delle nostre altre etichette. Ecco che pensando così trovo lo stimolo per andare avanti, perché automaticamente mi impegno a realizzare qualcosa di utile.
Certo.
Ecco, è questo che ha fatto la Kranz, uh-huh. che ha realizzato un qualcosa di utile, e per questo va valorizzata anche oggi.
Certo.
Ma non perché necessariamente debba essere presa ad esempio nei contenuti. Sì, certo, nella forma sicuramente sì, nel modus operandi sicuramente sì, ecco, in questa mentalità aperta però coerente, uh-huh. perché se troviamo, ripeto, gli Area e troviamo assieme John Cage e troviamo assieme gli elementi legati alle avanguardie storiche come la musica futurista, troviamo all'interno il punk, troviamo all'interno il folk, il blues, ecco, sì, è difficile trovare un trait d'union. Ecco, Kranz, il nome Kranz riesce a farlo.
Alfred, io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata, per questa tua partecipazione a questa puntata.
Ti ringrazio, ci sentiamo presto, saluto tutti.
Grazie Alfred.
Grazie infiniti, a presto, ciao.
Grazie,
Alfred.
Buona serata. Ciao.
We'll be right back.
Na 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 na. E loro erano FFM, come la canto io, la intono io, nessuno, con È Festa.
Ma diciamolo per intero il nome perché è bellissimo. Premiata Forneria Marconi.
Beh, non sono stati messi a caso, Giulio.
No, perché adesso dobbiamo parlare di un importantissimo movimento dell'epoca.
Degli anni 70, dei primi anni 70. Parliamo del rock progressivo italiano.
Eh sì, il rock progressivo italiano che inizia a fare capolino all'inizio degli anni 70.
Allora, quali erano gruppi progressi, possiamo dire,
ma
italiani?
Guarda, innanzitutto dobbiamo dire che questo genere nasce soprattutto perché si sbircia oltre Manica. Quindi si cominciano ad ascoltare dei gruppi che sono dall'altra parte del canale della Manica e sono i Pink Floyd, i Genesis, i Gentle Giant, tutta questa roba qui.
Sì, furono scoperte soprattutto dal pubblico italiano. Vorrei anche ricordare alcuni gruppi che forse molti non sanno, che fanno parte proprio di quel panorama. Diciamo, è un panorama sicuramente sperimentale, alternativo. E ricordiamo per esempio Iarea, di cui abbiamo ascoltato prima il brano Giro Giro Tondo, e Le Orme, ma soprattutto il Banco del Mutuo Soccorso.
Sì, poi ci sono gli Arti e Mestieri, gli Osanna, e accadeva questo, nel senso che sulla scia di altri gruppi musicali inglesi come i Genesis, Le Orme in Italia avevano le stesse sonorità e infatti fecero un album che si chiamava Felona e Sorona, che era un album che è stata fatta sia in italiano che in inglese, e in inglese ebbe questa fortuna in territorio
Oltralpe, diciamo, nel lontano territorio che tutti immaginiamo. E questo è importante, non tutti adesso i gruppi italiani negli ultimi anni hanno avuto questa fortuna di farsi conoscere e soprattutto cantando in lingua inglese. Certo, oggi si può parlare di un successo nel Sud America, Cuba, in questi paesi caldi, però un italiano che fa successo in lingua inglese, magari anche nel un territorio inglese, è veramente difficile.
E noi andiamo ad ascoltare Le Orme con Sorona.
Infinito.
Sì, un brano infinito, anche perché questi brani, fra l'altro definite suite, erano molto, molto lunghi.
Infatti noi l'abbiamo sfumato per ovvi motivi. Sai, questi brani erano, questo genere particolare era particolarizzato appunto perché si sapeva, diciamo, quando iniziava e non si sapeva quando finiva, come i mitici Pink Floyd.
Bene, il rock progressivo cominciò ad esprimersi in Italia, abbiamo detto, nel 1970, quasi contemporaneamente ai primi gruppi britannici.
Come per esempio?
I King Crimson.
Chi è che non li conosce?
Sì,
stato un momento importante della musica italiana dove si sono fatti conoscere per la loro sperimentazione, per l'usare dei gruppi come per esempio il Banco del Mutuo Soccorso.
E sai che facciamo? Magari ci andiamo ad ascoltare qualcosa.
Canto di primavera? Canto di primavera.
L'odore degli zingari è come il mare, come il mare arriva e non sai da dove. L'odore degli zingari è come il mare, e primavera è oltre il suo cielo chiaro. Non porta più leggende da raccontare, ma ti sorprende come una malattia. La primavera è altro che un cielo chiaro, è grandine e veloce sui tuoi pensieri, ti cresce all'improvviso dentro la testa e scopri che hai bisogno di questo sole e non ti fa paura la sua allegria, ma ti sorprende come una malattia. Dai ram ballai ram vai, dai ram ballai ram vai, dai 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 ram ballai. Dai ram ballai ram vai, dai ram ballai ram vai, dai 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 vai. Arriva all'improvviso, arriva come il mare e non sai mai da dove. Arriva come il mare, arriva all'improvviso e non sai mai da dove.
Si sperimenta in quel periodo?
Sì, si sperimenta. Noi quando pensiamo alla sperimentazione pensiamo dei laboratori. E ci sono anche dei laboratori di musica.
Ebbene sì, dobbiamo ricordare il caro Franco Battiato.
Sì, Franco Battiato fu ed è ancora un grande sperimentatore musicale.
Sì, dobbiamo dire che Franco Battiato deve probabilmente il suo lancio, comunque l'inizio della sua carriera, grazie anche all'amicizia, comunque dal fatto che fu scoperto, tra virgolette, da Giorgio Gaber.
Sì, e non so se fu colpito dalla sua figura o dalla sua arte.
Sicuramente era una persona molto impegnata fin dall'inizio. Franco Battiato è una persona interessante dal punto di vista musicale, infatti da inizio delle sperimentazioni negli anni 70 molto importanti nell'ambito della musica. Vorrei anche ricordare che nel 94, proprio un fuori anno programma, barra programma, inizia una collaborazione con il filosofo Sgalambro. Di Franco Battiato penso che dobbiamo ascoltare qualcosa.
Sì, di Franco Battiato facciamo ascoltare un brano che è una chicca, è un qualcosa di raro. Si chiama La figlia. Vogliamo parlare di un altro personaggio del periodo.
Alan Sorrenti.
Napoletano.
Nato il 9 dicembre 1954, è un cantatore italiano. Io vorrei ricordare una cosa di Alan Sorrenti. Lui si ispira a uno dei miei artisti preferiti, che è Tim Barclay.
Sì, in effetti Alan Sorrenti lavora ai suoi primi due album in un ambiente rock progressivo e sperimentale.
Sì, il suo primo album si intitola Aria. Non vorrei perdere tanto tempo, Giulio, io vorrei subito lanciare uno dei brani tratto proprio dall'album, che è una versione molto molto interessante, si intitola Vorrei incontrarti, vorrei farlo assaporare subito agli ascoltatori.
Ok.
Vorrei incontrarti, Alan Sorrenti.
Vorrei incontrarti fuori i cancelli di una fabbrica. Vorrei incontrarti lungo le strade che portano in India. Vorrei incontrarti ma non so cosa farei. Forse di gioia io di colpo piangerei. Vorrei trovarti mentre tu dormi un mare d'erba e poi portarti nella mia vita. casa sulla scogliera, mostrarti i ricordi di quello che io sono stato, mostrarti la statua di quello che io sono adesso. Vorrei conoscerti, ma non so come chiamarti. Vorrei seguirti, ma la gente ti sommerge. Io ti aspettavo quando di fuori pioveva e la mia stanza era piena di silenzio per te.
Cara la mia Alessandra, fino adesso abbiamo parlato di musica e di fenomeni musicali, parliamo anche di qualche altra cosa che ha a che fare con la musica, ma sono le riviste musicali di tendenza.
Oh, sì, sì, parliamo del Buscadero, che nasce proprio da una costola del Mucchio Selvaggio. Allora, parliamo intanto del Mucchio Selvaggio, che nasce nel 1977 da Max Stefani, e che e vogliamo salutarlo perché proprio in questo anno, nell'ultimo anno, nel 2011, si dimette, cioè lascia la direzione dopo 33 anni di onorata carriera. Ciao Max.
E la direzione passa a Daniela Federico.
Nasce da una costola proprio del Mucchio Selvaggio nel 1980 il Buscadero.
Sì, con Aldo Pedron e Paolo Carù.
Sono tutte riviste specializzate, sicuramente il cartaceo ai tempi negli anni 70 ha un valore differente in confronto a quello di oggi, perché oggi c'è internet e sicuramente in rete si salta da una parte all'altra e spesso e volentieri la rivista nel cartaceo non viene più acquistata come allora.
In effetti internet è una grande vetrina, ci sarà sicuramente più spazio, ci saranno più utenti, però la rivista cartacea, l'edicola, l'odore delle pagine hanno il loro fascino.
Oh, nel 1978 non possiamo dimenticare Rockerilla.
Rockerilla, una rivista attenta alle varie evoluzioni del mercato musicale nazionale.
Sì, parla del mio genere preferito, Giulio, la new wave, il punk.
Ma lo senti il sottofondo? Sono New Trolls con Concerto Grosso.
Sicuramente. Vogliamo ricordare qualcosa dei New Trolls?
Ma no, guarda, io ti dico la verità, siamo veramente in chiusura perché il tempo anche per noi è tiranno, ma magari dei New Trolls parleremo.
Ma sicuramente ricordiamo solo che nascono nel lontano 1966 e si chiamavano solo Trolls e poi diventeranno New Trolls.
E questo è tratto da Concerto Grosso, che sono due album, Concerto Grosso numero 1 e Concerto Grosso numero 2, un vero capolavoro.
E su queste note cominciamo a salutare, Giulio?
Ma sicuramente salutiamo tutti i nostri radioascoltatori.
Anche oggi ci avete fatto compagnia e vi abbiamo fatto compagnia. Spero che sia andata bene, insomma.
Voglio salutare anche le radioascoltatrici, se no se la, se la prendono a male.
Bene, radioascoltatrici, se vedeste Giulio dal vivo, oh, i suoi occhi, i suoi capelli,
i miei capelli,
la sua carnagione.
Ah, la carnagione chiara e mediterranea.
Bene, sulle note dei New Trolls noi salutiamo e diamo appuntamento alla prossima volta, alla prossima puntata.
Parleremo del 78 e del 90.
Finalmente si entra nel vivo della musica che piace a me, la new wave, il punk. Ci sarà un bel giro di boa.
E allora a tutti quanti voi, a risentirci alla prossima puntata.
Un saluto da Alessandra
e da Giulio.
Alla prossima puntata e grazie ancora a tutti gli ascoltatori. Ciao.
Meeting degli indipendenti e Audiocop hanno presentato 50 anni di musica indipendente, prodotto da Protosound Polyproject.